Bentornati in studio, riprendiamo con la seconda parte del nostro giornale con le notizie regionali e locali. Dopo l'approvazione per il rotto della cuffia dei 16 articoli della finanziaria, l'ARS si appresta ora ad esaminare la cosiddetta finanziaria bis, una maxilegge da 89 articoli che verrà votata dalla prossima settimana, sempre che la maggioranza ritrovi compattezza. Per il presidente dell'ARS, Giovanni Ardizzone, ad alcune di queste norme bisognerà assicurare una sorta di corsia preferenziale. Si tratta ad esempio della liquidazione di Riscossione Sicilia e della fusione tra Casse e ANAS. Per il resto, il cosiddetto collegato alla finanziaria potrebbe essere spacchettato in tanti disegni di legge autonomi, ma intanto è stato incardinato a Sala d'Ercole e fino a domani sarà possibile depositare gli emendamenti al testo di quella che è una vera e propria finanziaria bis, un disegno di legge enorme che, come abbiamo già detto, contiene la bellezza di 89 articoli. Ragusa, rifinanziata la legge su Ibla, in arrivo 1 milione di euro, ce ne parla Giovanna Cannizzaro.
Rifinanziata dopo un anno la legge su Ibla, l'Assemblea regionale siciliana ha infatti approvato l'articolo 1 della finanziaria regionale che al comma 17 prevede il rifinanziamento per 1 milione di euro della legge regionale numero 61 dell'11 aprile 1981, la cosiddetta legge su Ibla. A darne notizia il vicepresidente della commissione bilancio Nello Di Pasquale e l'onorevole Pippo Di Giacomo. Siamo molto soddisfatti, dichiarano, perché si tratta di somme importanti per Ragusa ed in particolare per i due centri storici della città, risorse che nel 2016 sono venute a mancare a causa di una oggettiva perdita di solidità delle casse regionali. Nel corso degli anni la copertura finanziaria si è ridotta sempre più, fino a non essere affatto finanziata. Quest'anno invece, concludono i due deputati, si è riusciti a resuscitare questa norma. Intanto si apre anche il dibattito politico locale con il PD che parla di importante risultato, anche se 1 milione di euro servirà a finanziare solamente pochi progetti. Comunque l'onorevole Di Pasquale, in particolare col suo intervento, ha ancora una volta dimostrato notevole e concreta attenzione nei confronti di una città la cui amministrazione comunale a trazione grillina continua a tartassare i cittadini.
Rosolini, incontro previsto per oggi tra il gruppo degli 8 consiglieri di opposizione, Franco Arangio, Vincenzo Paternò, Carmelo Licì, Renzo Vigna, Adriano Gianni, Salvatore Giummarra, Rosario Cavallo e Giovanni Monaco e il responsabile del settore finanziario Carmelo Lorefice per capire i motivi del preoccupante ritardo nel pagamento degli stipendi ai dipendenti comunali. Siamo stati contattati da alcuni dipendenti che ci hanno chiesto aiuto in merito, dicono i consiglieri. Non è possibile non retribuire mensilmente chi lavora, anche perché le famiglie hanno impegni da onorare e vanno tutelate. Nelle prossime edizioni vi daremo notizia di quanto risultato dall'incontro. Il 23 maggio torna la nave della legalità a Palermo, donata dalla SNAV, con un carico di 1.000 studenti che arrivano da tutte le parti d'Italia. Il 25° anniversario della strage di Capaci, organizzato dalla Fondazione Falcone, sarà animato da una carica di ragazzi. A partire dalle 9.30, appuntamento all'aula bunker del Lucciardone, dove arriverà anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Poi il pomeriggio i cortei che attraverseranno la città fino ad arrivare in via Notar Bartolo. La scuola e i ragazzi, ha dichiarato Maria Falcone, sorella del giudice, saranno come sempre al centro di tutte le nostre iniziative. Dalle 20.30 si svolgerà anche una non-stop di Rai 1 per riflettere sul 25° anniversario delle stragi del 92. In memoria delle vittime della mafia, Nicola Piovani suonerà La vita è bella, la colonna sonora del film di Benigni sull'Olocausto. Una giornata di riflessione non solo su Falcone e Borsellino. A Piazza Magione ci sarà pure uno stand animato dagli studenti, che quest'anno hanno approfondito la figura di Lia Pipitone, la giovane figlia di un boss dell'Acquasanta uccisa nel 1983 nel corso di una finta rapina perché si era ribellata al padre. Attraverso la sua figura rifletteremo sul tema attualissimo della violenza sulle donne, spiegano gli organizzatori. Associazione di tipo mafioso, detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, estorsione, rapina, sequestro di persona, danneggiamento seguito da incendio e riciclaggio, con l'aggravante del metodo mafioso. Con queste accuse sono state arrestate a vario titolo 15 persone a Catania. Dalle prime ore del mattino, oltre 100 carabinieri del comando provinciale e unità specializzate stanno eseguendo nella provincia un provvedimento cautelare emesso dal giudice delle indagini preliminari del Tribunale Etneo su richiesta della locale direzione distrettuale antimafia. I 15 fermati apparterrebbero al gruppo di Belpasso, dal nome del comune in cui operavano, quale articolazione territoriale della famiglia di Cosa Nostra Catanese Santa Paola Ercolano. Le indagini, coordinate dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Catania, hanno consentito di ricostruire l'organigramma del clan, di individuarne capri e gregari. Gli investigatori hanno documentato un ingente volume di affari illegali, tra cui il sistema di gestione dell'attività di spaccio di cocaina e marijuana. Acquisiti inoltre elementi di prova in ordine a estorsioni e danni di imprenditori locali e rapine ad autotrasportatori, al fine di agevolare l'organizzazione di appartenenza. A capo del sodalizio malavitoso c'era il boss Carmelo Aldo Navarria, scarcerato e rimesso in libertà nel 2014 dopo 26 anni di reclusione per 6 omicidi, che negli anni 80 era considerato lo spazzino, ovvero colui che faceva sparire i cadaveri del clan Malpassotu, braccio armato di Nitto Santa Paola. TFA Salatissimo in Sicilia. Il 25 e 26 maggio si svolgeranno i test di accesso alla procedura a numero chiuso per il conseguimento della specializzazione su sostegno, il cosiddetto tirocinio formativo attivo. Ma nell'isola il corso universitario di alcuni mesi costerà agli aspiranti docenti per gli alunni disabili più che in qualsiasi altra regione d'Italia, 3.700 euro. E questa è la cifra stabilita dai 4 atenei siciliani, Palermo, Catania, Messina e Enna, che in totale metteranno in palio 1.185 posti, su un totale nazionale di 9.949. Parecchio costoso anche il semplice ticket da pagare per sostenere il test di ammissione, 150 euro nei 3 atenei statali siciliani e 200 euro alla Core di Enna. Nelle altre regioni italiane le cifre richieste sono più basse. Si va dai 2.500 euro richiesti dagli atenei di Bari, Firenze, Pisa e Siena per il corso di formazione con esame finale, ben 1.200 euro in meno di quando quindi occorrerà sborsare in Sicilia. In Sicilia il MIUR ha autorizzato in tutto 200 posti per la scuola dell'infanzia, 590 per la primaria, 190 per la scuola media e 205 per la scuola secondaria di secondo grado. La prova di accesso, oltre al test, prevede anche una prova scritta e un colloquio. Catania. Sarà il presidente dell'Ordine di Catania, Giorgio San Giorgio, a guidare il comitato esecutivo della scuola di alta formazione per i commercialisti e gli esperti contabili della Sicilia. L'atto costitutivo dell'organismo, che avrà il compito di organizzare l'offerta formativa nella regione sotto il profilo della specializzazione delle conoscenze professionali, è stato messo nero su bianco presso la Camera di Commercio di Enna, con la partecipazione di tutti gli ordini siciliani. Il comitato esecutivo è composto, oltre che dal presidente San Giorgio, da rappresentanti delle diverse territorialità: Fabio Montesano da Enna, Enrico Spicuzza da Messina, Massimo Conigliaro da Siracusa e Alberto Scuderi da Marsala. «Si tratta di un punto di svolta per la nostra professione in Sicilia», ha commentato San Giorgio, «poiché la scuola svolgerà un'importante attività formativa in tutto il territorio regionale, con l'obiettivo di offrire, soprattutto ai giovani, percorsi altamente qualificati e specializzati, favorendo così nuove sfide e opportunità per lo svolgimento futuro della professione». In linea con gli indirizzi e le politiche perseguite dal Consiglio nazionale, le scuole si inseriscono nel progetto più ampio di riconoscimento legislativo dei titoli di specializzazione. Sequestrati in provincia di Ragusa oltre 135.000 giocattoli non conformi ai requisiti disposti dalla Comunità Europea. In particolare le fiamme gialle del nucleo di polizia tributaria, al termine di accurati accertamenti in un grande magazzino di Modica specializzato nel settore, hanno trovato la merce priva del marchio CE, della documentazione fiscale attestante l'acquisto sul territorio dell'Unione Europea, dell'etichettatura indicante il fabbricante o altre informazioni utili a identificare i prodotti, il cui valore commerciale è di 200.000 euro. Tra l'altro molti giocattoli sono risultati inseriti nel sistema di allerta consumatori denominato RAPEX in quanto pericolosi. Gli articoli sono stati sottoposti a sequestro amministrativo e il proprietario è stato segnalato alla Camera di Commercio di Ragusa per violazioni alla normativa che disciplina la sicurezza sui giocattoli e al codice del consumo, con multe che possono arrivare fino a 25.000 euro. Ragusa, bandiera verde 2017, sventolerà a Marina di Ragusa. Ascoltiamo il servizio di Giovanna Cannizzaro.
La bandiera verde 2017 sventolerà a Marina di Ragusa. E sì, anche quest'anno l'ambito riconoscimento è andato alla frazione Riverasca Iblea, le cui spiagge sono state inserite dai pediatri nell'elenco delle località a misura di bambino. L'acqua limpida e bassa vicino alla riva, la sabbia dorata e pulita per far giocare i bambini, la presenza di bagnini, di gelaterie e locali pubblici nei pressi degli arenili sono stati i requisiti che hanno consentito alla frazione balneare ragusana l'ottenimento del vessillo verde. Bene, da Ragusa è tutto, la linea può tornare a Rosolini.
Modica. È stato arrestato Mihar Rajib, 22 anni, proveniente dal Bangladesh e residente a Modica con la propria famiglia, non in regola con le norme sul soggiorno nel territorio nazionale. Nel pomeriggio del 24 aprile la polizia ha notato che il ragazzo era seduto su una panchina di piazza Matteotti e ha tentato immediatamente di occultare nella propria tasca un piccolo involucro che teneva in mano. Addosso gli hanno trovato una bustina contenente una stecchetta di hashish del peso di 2,5 grammi e la somma di 80 euro. Il ragazzo è stato arrestato e associato presso la casa circondariale di Ragusa, a disposizione dell'autorità giudiziaria. Per la morte del biologo 31enne Leonardo Solarino è stata aperta un'inchiesta ed è stato iscritto nel registro degli indagati l'autotrasportatore che la sera prima aveva parcheggiato il proprio mezzo nella piazzola di sosta su cui poi Solarino si era scontrato il 4 aprile. La famiglia della vittima infatti chiede giustizia e ha voluto che il caso venisse riaperto. Sono stati già inviati presso il viadotto di Modica, in cui il ragazzo ha perso la vita, ai periti del tribunale che stanno effettuando le prime ricostruzioni. In particolare la famiglia chiede tramite il proprio legale se la piazzola in questione fosse adibita ad area di sosta. Se così fosse, bisognerà accertare eventuali responsabilità dell'ente proprietario e verificare se poteva essere realizzato un parcheggio in quell'area. Appuntamento con la cultura venerdì 5 maggio a Ispica. Alle 18 nell'aula magna del liceo Curcio, Bruno Gambarotta presenterà il suo ultimo libro, Non si piange sul latte macchiato, vincitore del prestigioso premio Settembrini 2016. La tappa ispicese di Gambarotta si inserisce nel ciclo di incontri con i contemporanei che l'istituto Curcio sta portando avanti negli ultimi mesi, in collaborazione con la società ispicese di Storia Patria e con Francesco Lucania, storico, saggista e funzionario della Biblioteca Civica Torinese, ispicese d'adozione. Presenteranno a Gambarotta il dirigente scolastico del Curcio Maurizio Franzò e la professoressa Gabriella Bruno e il presidente della società di Storia Patria Francesco Fronte. Sabato mattina invece Gambarotta incontrerà gli studenti dell'indirizzo alberghiero del Curcio per un confronto sul tema storia e curiosità della cucina italiana. Ennesimo episodio di maltrattamenti in famiglia avvenuto ieri notte nel centro abitato di Floridia. I vicini di casa, esasperati e preoccupati per le urla e i rumori all'interno di un'abitazione, hanno chiesto l'intervento di una pattuglia dei carabinieri. Giunti sul posto, i militari della tenenza di Floridia sono riusciti a salvare una donna che, nel tentativo di andare a riprendere alcuni effetti personali lasciati nella propria abitazione dalla quale era fuggita dopo le ripetute violenze ricevute dal marito, è stata minacciata di morte da quest'ultimo, che dalla cucina aveva preso un coltello con l'intenzione di colpirla. Poco prima la donna aveva avuto una discussione accesa con il marito per motivi di gelosia ed era stata picchiata violentemente con pugni e calci alla presenza dei figli, fino a quando non era riuscita a lasciare la casa per poi essere accompagnata all'ospedale di Siracusa. Non appena arrivati sul posto, i carabinieri sono stati aggrediti a loro volta dal marito, Giuseppe Faraci, classe 71, con precedenti di polizia, ma sono riusciti a sottrarsi alla furia dell'uomo, traendo in salvo la donna. L'uomo è stato dichiarato in arresto per maltrattamenti in famiglia e resistenza pubblico ufficiale e quindi, su disposizione dell'autorità giudiziaria di Siracusa, tradotto presso la casa circondariale di Cavadonna. L'Istituto di Istruzione Superiore Maiorana e il Comune di Avola hanno siglato un protocollo di intesa per il progetto A Scuola di Cittadinanza e Creatività Digitale, che mira a favorire il potenziamento delle competenze relative ai processi di digitalizzazione e di innovazione tecnologica. Con questo progetto, promosso dal Maiorana, si punta anche a migliorare nei giovani la consapevolezza delle norme sociali e giuridiche in termini di diritti degli utenti della rete, per contrastare il cyberbullismo a scuola e nella vita quotidiana e sviluppare opportunità formative nel territorio attraverso la collaborazione tra istituto ed ente locale. Agenti della Polizia di Stato del commissariato di Noto hanno denunciato due coniugi di 74 e 52 anni, residenti in provincia di Milano, per truffa online e sostituzione di persona. La vittima, un uomo di 29 anni, era interessato all'acquisto di una macchina fotografica. In un noto portale l'aveva individuata a un prezzo proposto di 600 euro. Concordate le modalità di pagamento tramite bonifico, ha pagato senza però ricevere nulla. Così ha allertato la polizia. Dagli accertamenti effettuati presso l'ufficio postale di Milano si è risaliti al Liban sul quale era stato effettuato il bonifico, collegato alla carta PostPay Evolution intestata all'indagato. Quanto invece all'utenza cellulare comunicata dall'inserzionista e utilizzata nella trattativa, risultava intestata una donna, il cui nome si è rivelato falso. Gli approfondimenti investigativi hanno consentito di risalire al nome esatto della donna e così di denunciare i coniugi. Pachino, il presidente del Consiglio Comunale Turi Borg ha convocato una seduta urgente dell'Assise Municipale per oggi alle 20. Tra i punti all'ordine del giorno, oltre a interpellanze e interrogazioni, è prevista la discussione sul verbale 19 del 2017 stilato dal Collegio dei Revisori dei Conti. La richiesta di intervenire in aula è stata segnalata dagli stessi revisori per iscritto nel verbale trasmesso lo scorso 26 aprile. Rosolini, tutti in corsa all'insegna della solidarietà. Protagonisti della manifestazione Corsa della Solidarietà, promossa dall'Istituto Comprensivo D'Amico e patrocinata dal Comune di Rosolini, i ragazzi di tutti e tre gli istituti comprensivi cittadini. Per l'occasione gli atleti, in rappresentanza degli istituti, oltre a prendere parte alle varie gare programmate, hanno consegnato alla Caritas cittadina i doni raccolti in occasione dell'attività sportiva svolta nel corso dell'anno scolastico che volge alla fine. Dopo il concentramento presso il Parco Giovanni Paolo II, tutti in piazza Garibaldi, dove si sono svolte le gare suddivise per categorie, il saluto istituzionale del sindaco e dei dirigenti scolastici, la consegna dei doni e la premiazione dei vincitori delle varie gare. Nel corso del suo intervento il sindaco Calvo ha rimarcato la valenza del gesto e il messaggio simbolico di solidarietà che le scolaresche cittadine hanno voluto lanciare. Ascoltiamo il primo cittadino nel suo intervento.
Che è uno spettacolo bellissimo, bellissimo in sé per la scenografia, ma è anche molto bello per i valori che, di cui si nutre questo progetto, perché i valori della solidarietà, una virtù che mi pare poco diffusa nell'epoca che stiamo vivendo, invece attraverso questa sensibilizzazione io penso che il veicolo migliore sia questo, attraverso i giovani, attraverso la popolazione scolastica si può alimentare questa nuova consapevolezza che deve permeare le coscienze di ciascuno di noi e le nostre famiglie attraverso appunto l'ausilio dei giovani, per fare in modo che la società acquisisca queste virtù come stili di vita. E l'idea di donare appunto tutto quel materiale a una, come dire, a servizio delle fasce più deboli, attraverso la Caritas, attraverso le associazioni di volontariato, costituisce il punto più alto della solidarietà e del beneficio che i cittadini di Rosolini fanno nei confronti degli stessi altri concittadini che vivono condizioni sociali e economiche di grande difficoltà. E quindi al sindaco, a nome anche dell'amministrazione comunale che presiede, non resta che ringraziare tutto il corpo insegnante, i dirigenti, gli studenti e le famiglie degli studenti per l'alto valore di ciò che stanno facendo questa mattina. Quindi Don Bruno Carbone, che è sempre sensibile ai fenomeni della solidarietà, quindi perché sono temi che trattiamo tutti i giorni, perché investono non solo la Chiesa ma anche il Comune, quindi con questa operazione credo che tutti noi dobbiamo essere riconoscenti. Quindi mi congratulo ancora per la valenza del progetto e auspichiamo che tante altre iniziative sociali di questo tipo possano essere portate avanti nella nostra città. Grazie a tutti voi.
Ha inizio oggi il triduo di preparazione ai festeggiamenti in onore della Croce Santa, con le prediche del sacerdote Paolo Catinello. Questa sera a partire dalle 20.30 avrà luogo la veglia vocazionale, animata dal seminario vescovile di Noto, mentre domani alle 21 i giovani dell'oratorio San Domenico Savio porteranno in scena lo spettacolo Anche tu come me. Bene, il nostro appuntamento con RAM Notizie termina qui. Vi ringraziamo per essere stati con noi e vi auguriamo una buona giornata.